Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Madrid risponde al governo Meloni: da questa notte le persone in arrivo dall'Italia saranno controllate alle frontiere spagnole. Una risposta al blocco di Schengen da parte dell'Italia dopo l'arrivo di migliaia di persone migranti a Ceuta. Intanto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto di mutua difesa. Il rischio è l'allargamento della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La crisi climatica fa chiudere il rifugio più alto della Lombardia, oltre i 3.000 metri. Le temperature record in Italia continueranno per altri 10 giorni e anche il Po si avvicina ai livelli minimi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo di Pedro Sanchez risponde al blocco di Schengen imposto dal governo italiano alla Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta. In serata il ministro dell'Interno di Madrid ha comunicato che da mezzanotte verranno introdotti controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, una misura già minacciata in giornata e a cui Palazzo Chigi aveva risposto: non accettiamo ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Madrid.
Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarranno attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
E passiamo ora al Medio Oriente. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un patto di mutua difesa che prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti loro. A siglarlo sono stati oggi il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif, che hanno specificato che si tratta solo di un accordo di deterrenza, che però da un lato rischia di allargare ancora la guerra tra Stati Uniti e Iran e segna uno spartiacque verso un ordine regionale sempre meno a guida statunitense. Sentiamo Renzo Guolo, che insegna sociologia della religione all'Università di Padova.
Ciascuno dei tre contraenti, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, si impegna di fatto in una sorta di modello ricavato dall'articolo 5 della NATO a intervenire qualora uno dei tre stati contraenti fosse attaccato. Ne siamo solo alla relazione molto problematica tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita, ed eventuali reazioni iraniane potrebbe generare il coinvolgimento anche delle potenze sunnite. Indica da un lato che in particolare l'Arabia Saudita, ma anche la Turchia, insomma, ritengono che gli Stati Uniti non possano più essere considerati garanti della sicurezza del Golfo. Questo è un grande spartiacque. È difficile pensare che questo patto sia necessariamente contro l'Iran in quanto potenza sciita. Singolarmente, meno Pakistan e Turchia non hanno rapporti così cattivi con Teheran, sia perché un paese come la Turchia ha più simpatie per una forza come Hamas o come le forze che si oppongono a Israele, campo palestinese o in Libano, quindi non è un patto necessariamente chiaro sulle conseguenze che si possono prevedere a breve.
E sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman, sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta e mancherebbe solo la firma. Sentiamo Farihan Sabai.
Un funzionario della Repubblica Islamica ha dichiarato che un quadro di riferimento relativo allo stretto di Hormuz è stato concordato con l'Oman, ma la decisione finale sarà presa ai livelli più alti. Una dichiarazione questa che lascia intendere la necessità di più tempo. Nel frattempo c'è in ballo la questione della sicurezza regionale. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che le questioni relative alla sicurezza regionale dovrebbero essere gestite esclusivamente dai paesi della regione, senza alcuna ingerenza esterna, e ha aggiunto che sembrano esserci le condizioni per riavviare i colloqui sulla sicurezza con gli altri stati del Golfo Persico. Il numero due della diplomazia di Teheran ha affermato anche che l'Iran ha documentato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attacchi lanciati dal territorio di alcuni paesi vicini, inclusi alcuni casi, in numero limitato, definiti come attacchi diretti. Ha inoltre aggiunto che a giudizio dell'Iran i paesi della regione hanno compreso come qualsiasi ulteriore escalation o azione militare prolungata finirebbe per minacciare la loro stessa sicurezza. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
In Iran, intanto, nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei come critiche. Il leader, ferito dai raid che hanno ucciso il padre, potrebbe essere sul punto di morte. Khamenei non è finora mai comparso in pubblico, neanche quando si è insediato, sia perché appunto ferito, ma anche per il timore di possibili attacchi contro di lui. E nella striscia di Gaza, dalla dichiarazione di cessate il fuoco dello scorso ottobre, Israele ha violato l'accordo con attacchi quasi quotidiani, uccidendo oltre 1.200 persone. L'UNICEF ha denunciato che in 300 giorni sono morti quasi 300 bambini. Uno ogni 24 ore. Nonostante la riduzione dei bombardamenti, la situazione umanitaria rimane drammatica. Sentiamo Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
Rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa, innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress.
La destra si arrenda al fallimento della sua crociata di fake news. Così le opposizioni hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte all'indomani della sua audizione sulla pandemia. La maggioranza da mesi sta usando la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per attaccare il leader 5 Stelle, un'operazione politica per delegittimare chi ha guidato il paese durante la pandemia, speculare a quella che la destra MAGA sta portando avanti negli Stati Uniti contro l'immunologo Anthony Fauci. Ieri però non è andata come la maggioranza sperava. Conte si è difeso e ha contrattaccato, accusando il governo Meloni di aver risarcito un'azienda che avrebbe fornito mascherine contraffatte alla pubblica amministrazione. Sentiamo Enrica Riera, giornalista del Domani, che ha seguito l'audizione.
Una commissione che abbiamo avuto modo di capire in questi mesi essere stata usata quasi come una sorta di clava nei confronti dell'attuale opposizione, dell'attuale minoranza, e dunque il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, ha dichiarato, e Meloni la regista occulta di quello che sta avvenendo in questa commissione. Quindi sì, la domanda ultima credo che sia soltanto una: questa commissione da che dice di voler accertare la verità su fatti tragici, alla fine drammatici, come quelli di 6 anni fa, lo sta facendo sul serio o sta portando avanti delle strumentalizzazioni?
4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per la morte di Nicola Musiani, il 54enne che nella notte tra il 18 e il 19 luglio fu vittima di un pestaggio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. E la crisi climatica si fa sentire anche in alta montagna, sopra i 3.000 metri. Oggi per il caldo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Le altissime temperature hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio. In queste ore in grande sofferenza si trova anche il Po, la cui portata continua a scendere verso i livelli minimi. L'ondata di calore investirà l'Italia per altri 10 giorni. Solo al nord in serata ci saranno temporali anche violenti sulla pianura padana. L'attuale crisi climatica ha reso evidente il continuo notarsi dell'impreparazione delle nostre città. Quali azioni andrebbero intraprese per affrontarla? Sentiamo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte già è stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo, perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento, nelle piazze, nelle strade, che depavimentare va fatto, meno intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
Siamo in chiusura. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna è proseguita la processione silenziosa dei fan per rendere omaggio a Francesco Guccini. Al Civico 43, la casa che fu del maestro, continuano ad accumularsi fiori e messaggi. È l'affetto che la città sta tributando a uno dei suoi cantautori più amati. Un amore condiviso dalle generazioni più lontane tra loro. Domani ci sarà il funerale in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino. Sentiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura di Bologna.
Io credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri, in maniera molto spontanea, le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare, cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro, che abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.